Guarda,
so che è difficile, ma è un po'.
Guarda, ti dico, non ti vorrei dare un po' una risposta, se così posso dire, del cavolo. Ma vaffanculo, no, nel senso, ma cercherei, dato che questa.
Ma in realtà io te devo dire che non so come iniziare questa puntata, perché l'ospite di oggi è un po' un tuttofare di noi altri, un po' uno che si è sviluppato in vari ambiti, tutto quello che fa cerca di farlo con la massima serietà e con il massimo rispetto di tutti. E a Perugia, dove te giri, io l'incontro, lo vedo, quindi anche cerchi, vedi lui. E quindi oggi vi presento Pietro Fettucciari, a.k.a. Facchi Pietro.
Grazie, eccomi. Ciao a tutti, ragazzi.
Va, spiega un po' quello che fai, ovviamente.
Ah, io mi chiamo Pietro Fettucciari, appunto, ho 16 anni, compiuti da pochissimo, vivo a Perugia, come credo sia ovvio, e faccio il Galilei, liceo scientifico, e nel mio tempo libero produco musica, almeno cerco di farlo, dai, diciamo così.
Ma produci musica a che
scopo? Vuol dire?
Allora, che vuol dire? Vuol dire che ho imparato e sto tuttora chiaramente imparando la tecnica del beatmaking, ovvero della produzione audio, di produzioni hip hop, trap, o comunque di quel genere lì riguardante la cultura dell'hip hop, ok? Del sì, rap sì, sì, e sì, della sì. Trap.
Di recente è uscito il tuo tape one di tracce, no? Noi abbiamo ascoltato abbastanza, ti devo dire che è interessante sicuramente, ma io, cioè, vedendo il progetto così, anche per come l'hai, diciamo, promosso, sembra una cosa per puro divertimento, nel senso che non sembra pretendere di avere alcun ulteriore fine. Magari mi sbaglio o inteso
no,
male.
No, anzi, tutt'altro, guarda, hai colto pienamente nel segno. Quello che era il mio obiettivo all'interno del progetto era il mio primo EP di produzione, che appunto si chiama Tape One, in onore, tra l'altro questo nessuno lo sa, ma in onore a un mio mentore, purtroppo non fisico, ma solamente spirituale, che adesso non nominerò per decenza, ma che appunto ha fatto uscire un omonimo mixtape in passato, uh-huh. Chiaramente. Allora, sì, ti è apparsa quella che è l'impronta che volevo assolutamente lasciare al progetto, ovvero sia non, cioè dare una sorta di ambivalenza, capito? Far sì che fosse un progetto che rassentasse il professionale, senza però allo stesso tempo pretendere degli ascolti che un progetto professionale di solito pretende, o comunque ascolti il seguito, il feedback, capito? Perché chiaramente si trattava di un progetto senza promozione pubblicitaria.
Però comunque a livello di risultati, almeno da quello che è sembrato a noi, è quasi risultato quasi un qualcosa di quasi professionale, cioè nel senso.
Ti ringrazio molto, sì, abbiamo fatto da poco il doppio platino, no, a parte gli scherzi, sì, è stato, io ragiono con questa mentalità, anche forse un po' per autoappagarmi, purtroppo in questa città, ma soprattutto in Italia, siamo poco abituati ad ascoltare quella che è la cultura dei beat tape, cosa che per esempio in America o in Inghilterra esiste tantissimo, esisterà un sacco di tempo soprattutto, ovvero gli EP di produzioni o album comunque solamente di produzioni, e perciò mi sono sentito un pochino bene, cioè mi sono sentito comunque che avrei fatto un progetto innanzitutto nuovo, originale, e soprattutto ho capito che magari un ascolto di un mio pezzo, perché era un mio pezzo, o veniva preso per caso, ma se era intenzionale per me valeva due volte una persona che magari fa il rap, perciò proprio canta, o comunque magari, non lo so, fa qualsiasi altra cosa dove la voce comunque ce la mette, dove lui esprime se stesso
era
tramite la voce.
Era un po' quello che avevo detto io off camera, cioè perché ha, diciamo, fosse come se questa era la tua prima in un gran teatro, cioè nel senso di svelare a tutti sto progetto. Io allora off camera gli ho detto: ma perché queste basi non l'avrà, diciamo, non ha contattato qualcuno che ci metteva, che ne so, delle strofe o comunque la voce sopra? Mm-hmm. E quindi questo.
Guarda, proprio per far capire il concetto che non per forza la musica deve essere intesa come la massa la intende, mi spiego meglio, non per forza un bel pezzo deve essere una strumentale e una voce, capito? Può essere semplicemente una voce, può essere semplicemente una strumentale, come in questo caso, capito? Certo. Un po' per cambiare mentalità, sì.
Ma io adesso c'ho una domanda flash, no? Io voglio tirare in mezzo, spero che lo conoscerai, l'esatto opposto di quello che fate, le canzoni a cappella.
Certo.
Non so se ce l'hai presente. Come? Cioè, nel senso, secondo te, dico, a livello di... Vabbè, io personalmente, vabbè, anche perché ho i miei personali gusti musicali, quindi un po' sono parecchio forzato da quelli, sì, no?
Certo.
Dico, una cosa del genere, può, secondo te, piacere di più al giorno d'oggi, dico in Italia, perché ovviamente si parla d'Italia, te prima hai parlato d'Italia, rispetto a un beatmaking?
Cioè, allora,
parliamo di due estremi, parliamo ovviamente di due estremi, sì, o solo voce, certo, o solo...
Certo. Senz'altro si tratta di una... di un rapporto complementare, quello della voce e della base, capito? Perciò, perché le canzoni, adesso ti faccio un discorso molto originale, funzionano benissimo. Sono molto contento che non andremo in video perché sono impresentabile stasera. Perché il connubio tra base e voce funziona così bene? Perché appunto è un connubio, non è un singolo, capito? Non è una sola delle due cose. Quando vai a togliere una di queste due cose, metti, tra virgolette, a disagio l'ascoltatore, cioè lo fai uscire dalla sua comfort zone, in pratica. E è una cosa che può piacerti tantissimo, oppure può veramente farti schifo e dici, vabbè, non è il mio genere, tranquillo. E perciò il discorso secondo me è lo stesso, sia per le voci a cappella, io purtroppo ritrovo più magari degli anni 60, comunque roba vecchia, che spesso veniva, magari, che ne so, i vinili, da cui spesso campiono, hanno magari un side A, dove c'è la canzone, il side B, dove c'è la cappella, cioè una cosa meravigliosa che purtroppo col tempo si è persa. Comunque il discorso più o meno è lo stesso, capito?
La domanda ce l'ho io, continuando questo fil rouge italiano. Cioè, tu fai una cosa che dei miei conoscenti, ovviamente non solo di persona, fai solo tu. Nel senso, uno, come sei venuta a conoscenza del beatmaking, e due, se lo fai da autodidatta, c'è qualcuno che ti ha insegnato da questo punto di vista?
Allora, lo prendo come un grande complimento, perciò innanzitutto grazie. E allora, come ho iniziato a fare beatmaking? Allora, la piccola premessa che ti faccio è questa. Io non ho mai ascoltato altra musica al di fuori del rap. Ok, mai. Cioè, nel senso, da che io ascolto la musica, grazie magari a influenze familiari, per esempio mio fratello, che è una persona che pesa nel mio panorama di ascolti musicali 100 su 100, perché chiaramente essendo 5 anni più grande di me è colui che quando ero piccolo delimitava, no, il mio parco di ascolti possibile, e quindi io non ho mai ascoltato nient'altro al di fuori del rap, capito? Musica italiana classica, musica pop, musica niente, zero, cioè sono letteralmente una capra in quegli ambiti, e quindi io sono cresciuto a pane e rime, a pane e campionamenti, pane e così, no? E quindi quest'idea un po', come tra l'altro tutti nei propri ambiti abbiamo, mi è sempre balenata in testa, ad esempio, segui il calcio, fai pallone nel tempo libero, giochi a pallone, sei in una scuola calcio, perché il tuo sogno nel cassetto è diventare, magari giocare in Serie A, no? te la estremizzo. Se ascolti un certo tipo di musica, è ovvio che ti potresti autoproiettare dicendo, magari io quella cosa la potrei fare, cioè magari senti questo suono, mi piacerebbe farlo anche a me, oppure senti questa rima, pensa che bello se l'avessi scritta io, no? Però non è mai andato oltre un semplice pensiero, un semplice, capito, modo di dire. Fino a che una sera, tipo, io facevo il primo liceo, adesso faccio il terzo liceo, facevo il primo liceo ed era inverno, quindi era proprio appena iniziato. Torno a casa, era un sabato sera, quindi torno a casa tipo, saranno state le 10 così, sul tavolo.
Aspetta,
su questo stesso...
ti interrompo un attimo. Questa era l'ubriaco alla scena, perché abbiamo trascorsi passati con altri ospiti che...
No, assolutamente no, a parte che mi dissocio assolutamente, ma... assolutamente no, ero sobrio e tendo a essere...
L'idea geniale, la svolta esistenziale gli viene da ubriaco, non so perché.
No, tendo a essere sempre sobrio, anche in quell'occasione, chiaramente. Comunque sia, praticamente torno a casa e su questo stesso tavolo, dove sto appoggiando il PC ora, trovo un amplificatore, che è un oggetto che per produrre non serve molto, e dico, perché c'è un amplificatore, e due casse, due monitor da studio, che non erano proprio, adesso ti spiego, quindi due casse, un amplificatore e una tastiera, una piccola tastierina da 25 tasti di plastica. Oh, e boh, dico io, ma che ci si fa con queste cose qua? Poi mi giro, c'era chiaramente mio fratello che dormiva, perché quelle robe le aveva riportate lui, perché mio fratello suona da tanti anni la batteria, è stato in vari gruppi, quindi l'attrezzatura, diciamo, audio se l'è sempre portata dietro, nel bene o nel male, capito? E allora ho detto, ma la cosa che mi ha colpito più visivamente chiaramente è stata la tastiera, no? Perché quando vedi le foto degli studi, le foto dei rapper, che c'erano sempre questi tastieroni, invece è stata tastiera 25 tasti MIDI, di quelle che costano magari anche più di quanto valgono, ma sono illuminati gli occhi, capito? Ho detto, cioè, veramente, ma di che stiamo parlando? E perciò, allora, ho cominciato con quel setup che avevo lì, che praticamente mi era stato dato dal cielo, perché non avevo idea di cosa fosse, non avevo idea di a cosa servisse, e soprattutto l'ho usato a gratis praticamente, cosa che nel 90% dei casi non succede, però perciò per questo mi ritengo estremamente fortunato. Poi al tempo ancora non avevo un PC mio, perciò utilizzavo il PC di mio fratello con Logic Pro craccato. No, non si dice craccato, con Logic Pro. finché poi non mi sono comprato un PC, mi sono comprato un PC, quello comprato davvero invece, e con sempre lì con Logic Pro, da lì ho iniziato a un po' la mia tra virgolette indipendenza, ma solo nel futuro, anzi solo recentemente, perché si parla di praticamente meno di un mese fa, che grazie al mio lavoro e grazie ai miei sforzi che sono riuscito ad avere quello che è il setup che volevo per produrre, cioè nel senso su uno standard, perché partendo dal presupposto che se hai una testa e hai un computer che funzionano entrambi, puoi produrre ai livelli di Sick Luke, chi altro ti pare, o qual è il tuo produttore di preferenza, va bene. Fatto sta però che se hai dei mezzi che riescono a facilitare la tua creatività, è chiaro che ben vengano questi mezzi, no? Siamo d'accordo. Perciò non servono, ma se ce li hai è meglio. Perciò io praticamente ho iniziato con questo setup, che mi sono trovato così balenato dal cielo, e adesso invece sono un pochino più consapevole di quello che faccio, di quello che ho davanti, di quello che tengo tra le mani, e quindi è tutto un pochino più facile, ecco.
E quindi tenderei a sottolineare che questo percorso è stato quasi tutto da autodidatta.
Ah sì, scusa, ho trascurato questo punto. Questo discorso e questo percorso è stato esclusivamente da autodidatta, perché nessuno dei miei conoscenti era, cioè praticava comunque al tempo quella che è l'arte del beatmaking. Mio fratello è un musicista, però non produce, cioè non è un produttore, capito? Lui suona la batteria, si occupa di altro, ma comunque non mi ha saputo indirizzare tantissimo su un sacco di cose, ma chiaramente le precisazioni tecniche di alcune cose che riguardano solamente quel campo, purtroppo o per fortuna, possono essere capite solo se ci vai a scavare da solo, o se prendi le lezioni. Comunque adesso ormai non so nemmeno quanto tempo è che ho iniziato a fare questa cosa, ma per, diciamo, io sono dell'idea che con il web davanti si riesca, questo scricchio di dietro è la mia sedia, vorrei precisare, che con il web davanti si può letteralmente fare l'impossibile. C'è gente che ha trovato una via di vita, c'è gente che ha trovato la svolta della propria vita, della propria carriera, c'è gente che l'ha rovinata ad altri, c'è gente che se l'ha rovinata per sé. Comunque il fatto sta che internet è un mezzo più potente di quanto noi tutti pensiamo, ok? E soprattutto per queste cose che si imparano e che altre persone sanno, e soprattutto per queste arti che non sono poi così comuni, internet è pieno di riferimenti. Cioè nel senso, se tu vuoi imparare a produrre, ti faccio un esempio, e hai tempo e voglia di guardarti un sacco di video su YouTube, tu impari a produrre, non c'è niente da fare, perché se hai la testa aperta e hai del tempo da spendere, su internet c'è tutto. E quindi questo è il presupposto da cui bisogna partire, da cui spero che tutti partano. È chiaro però che si tratta di altro. Per esempio, io sono un autodidatta completamente anche per quanto riguarda lo studio della teoria musicale, però per esempio mi è capitato ultimamente di prendere delle lezioni per quanto riguarda il perfezionamento della tecnica acustica da un ingegnere del suono, perché erano un po' uno sfizio mio, capito? Cioè, ad un perfezionamento a livello più alto, non tanto come si usa il programma, capito? Quelle cose che spesso qualcuno fa, ma che si può non fare, ecco, questo ti dico io. Quindi, se hai fatto un percorso autodidatta, in sintesi ti dico sì.
Allora, bravo. C'è una domanda, dopo tutto sto recatto.
Tanto grazie. Bene.
Ti prendi fiato.
Mi prego.
Allora, diciamo che la mia curiosità era semplicemente che tu hai detto che hai iniziato in primo, no?
Sì.
E ovviamente, diciamo, prima di riuscire, diciamo, a vedere il tuo progetto, diciamo, arrivare da qualche parte come ora, i giorni d'oggi, ovviamente dovrà esserci un punto di partenza. E quindi io, la mia idea era, la tua prima base che ti è piaciuta, che quando l'hai ascoltata tutta proprio eri soddisfatto al 100%, dopo quanto è stata, dopo quanto l'hai realizzata? Perché io immagino che all'inizio dici, sì, nel senso te la costruisci, te la rendi, però dici dopo l'ascolti tutta.
Certo. Allora, guarda, ti do due risposte.
Sì, sono è pratica. Stato mai soddisfatto al 100%, anche perché esatto, devi considerare
due risposte che sono mega ambiziose, ognuna delle due. Ti dico una, mi ricordo che ero in Pullman e la stavo ascoltando il giorno dopo a scuola, del ritorno da scuola, e, l'anno scorso, quindi l'inizio dell'anno scorso, l'inizio del secondo. E la seconda è mai, perché purtroppo, o per fortuna, non sono mai pienamente soddisfatto del mio lavoro e perciò tendo a cercare di capire dov'è l'errore o comunque cercare di migliorarmi, cercare di scavare a fondo finché non trovo quello che mi fa storcere il naso. E non ti dico che allora non lo sarò mai o non lo sono mai, perché sarebbe da negligente, sarebbe stupido essenzialmente. Si possono dire le parolacce, ragazzi?
Sì, sì.
Sarebbe stupido. Però ti dico che se parliamo di soddisfazione bisogna anche introdurre il fatto che il margine di miglioramento, soprattutto a questi livelli, è infinito. Cioè, nel senso, si tratta sempre di margine di miglioramento quando si parla di lavoro, perciò ti dico...
Sì, magari nel senso hai una preferita rispetto alle altre, però comunque non è il 100%, ma magari il 80%.
Esatto, bravissimo.
Sì, sì, ma io adesso ho una domanda molto curiosa, no? Ma perché quei titoli delle canzoni?
Ah,
io me lo so sempre chiesto. Da che ho visto, dico, ma sono proprio titoli molto particolari, no? Adesso ce l'avevo sotto mano, dico, allora, sembrano, la prima, Dice Religious, l'altro, perché?
Allora, aspetta, adesso...
E... vuoi dire, ovviamente. Nel senso,
no, ci mancherebbe altro. Aspetta, adesso mi apro avanti la pagina Spotify, che tra l'altro non mi appare nemmeno subito, è una cosa tristissima. Allora, eccolo qua. Allora, intro, vabbè, è un intro, non serve molto. Vabbè, vado in ordine, va bene, se non è un problema.
Sì, 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 sì.
Allora, questa è una storia molto curiosa e probabilmente... allora, facciamo che la seconda traccia, per motivi di sicurezza, non lo dico, perché la seconda traccia contiene un campione non dichiarato alla critica di Spotify, che se rilevato potrebbe causare dei discreti problemi legali legati appunto all'utilizzo di questo campione illecito, perciò la seconda traccia lasciamo perdere.
Sì, noi su StreamYard con le mail per fare ste chiamate.
Esatto, esattamente.
Sì, esatto.
Andiamo alla terza, ok, banalmente. Scusate per questo piccolo passo indietro, ma era di dovere. Allora, 2031. Allora, non so se sapete cos'è il Club 27.
Sì. Club, no?
Amico, io ho preparato.
Allora, sono il Club 27 è il, tra virgolette, l'insieme di artisti che all'età di 27 anni sono morti, per farla molto breve. È una cosa abbastanza creepy, è molto inquietante, però è un concetto che lo si sembra...
Il fantamorto all'età 27 è quotata tantissimo.
esatto, ma tu infatti scherzi, ma è vero. Cioè, per esempio ricordo Kurt Cobain, non mi ricordo chi altro, e quindi ho detto...
Tupac?
Come?
Tupac, quando mi sembra morto super giù a quell'età.
Sai che Tupac non mi ricordo, ma non lo escludo, perché tu non hai idea di quanta gente è in quel cavolo in quella cavolo di lista. Comunque, tipo, detto...
noto con piacere Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, appunto. Mi sto leggendo quelli che a prima vista conosco, eh?
Sì, esatto.
Grazie, sì, sì.
E poi gli altri non mi suonano.
Esatto. E quindi nel 2031 io succederà che comunque io avrò 27 anni, chi lo sa, passerò a miglior vita forse.
Mamma mia,
non era questo il senso del titolo, è chiaro, stavo scherzando. Quello che è il senso del titolo è un po' proiettarsi verso questa realtà macabra che comunque ci troviamo a confrontare tutti i giorni. Ok,
che poeta.
Esatto,
è proprio quella base anziché magari un'altra.
Perché Perché era la base più creepy, questo te lo dico.
Esatto, perché
era la più creepy. Era la più creepy, sì. Allora, Rocky in 52 è... Raga, veramente, se qualcuno che mi sta ascoltando finora non l'ho colpito per niente, mi dice io a questo non lo ascolto, manco mi sbaglio, raga, ascoltatevi Rocky in 52, perché secondo me merita. Lo so che non sono stato convincente, ma merita, quindi andate a sentire. Allora, Rocky in 52 perché? Perché all'interno della realizzazione di questo progetto è stato molto importante la mia vista ad Amsterdam, perché mi ha ispirato un sacco lo stile di vita dei olandesi pazzi, lo stile di vita comunque di quella città, e i modi di fare, il modo di pensare, la mentalità comunque che adottano lì. Mm-hmm. Okay. Mi ha aiutato molto, mi ha fatto sicuramente crescere a livello artistico senza nessun dubbio. Rockin è una località turistica affollatissima nella piazza centrale, vicino alla piazza centrale di Amsterdam, è la fermata per eccellenza, è la fermata della metro con la F maiuscola di Amsterdam, ok, si chiama Rockin, e 52 è la linea che prendevo tutti i giorni per arrivarci, ok?
Yes.
Mentre invece il titolo mio preferito in assoluto, ovvero Dies Religiosus, che è l'outro, che è l'ultimo pezzo, sì. Praticamente Dies Religiosus è una festività romana dove era sconsigliato predicare qualsiasi tipo di Dio. Cioè, nel senso, si diceva che se tu avessi osato predicare, pregare, esaltare qualche tipo di divinità, forse ti accadeva qualcosa di male, perché non era consigliato quel giorno.
Bene, di qui.
Esatto, capito? Cioè, questa cosa mi ha fatto tipo dire, oh, ma come, assurdo. Cioè, veramente, il ribaltamento totale di quello che è il nostro vissuto oggi, perché oggi nei giorni di festa dovresti esaltare di più la divinità, capito? E sì, succedeva proprio il contrario, lì non la dovevi pregare, mannaggia a te, perché sennò ti cadeva un sasso in testa. Io amo i romani, veramente li adoro. Sono i comici migliori.
E quindi mentre scrivevi la canzone imprecavi numerose sì. Divinità, ora quali? Cioè, insomma... Si può...
Appena finisce, parto anche con la prossima.
Vai.
Processo produttivo di una canzone. Cioè, così parti col colpo di genio? Oppure...
Allora, quando sei alle prime armi, io ricordo più o meno di essere ancora alle prime armi, nel senso, non sono assolutamente un fottuto professionista, capito questo che dico? Però comunque quando sei veramente nei primi momenti, è un po' una cosa tipo di finta illuminazione, tipo dici, ma adesso voglio fare questa cosa tipo così, poi voglio mettere l'impostazione in quel modo, la voglio girare quella rete lì. Mentre invece quando capisci come stanno le cose, quando ti rendi conto che sei tu il padrone del progetto e non un po' sposti le robe a caso e vedi se suona bene o se suona male, diventa un pochino un appuntamento. Cioè, nel senso, io la mattina magari mi sveglio, soprattutto questi giorni di festa, dico, ho voglia di stare un paio d'ore davanti alle casse, voglio di produrre, sì, bene, no, vado, io accendo la play, ok? Perché se so che quelle 2 ore mi ci voglio sbattere, voglio stare lì, voglio capire bene cosa sto facendo per tirare fuori magari una o anche 2 basi fatte come Cristo comanda, mi ci devo impegnare, ma è un impegno assolutamente ripagato, e quindi il processo produttivo nasce più o meno da una sorta di autovolontà, ti direi.
Ok, sì, quindi sì, un progetto volontario. Nel senso che...
Cioè, vai.
No, perché suona un po' strano, cioè che però ci sta, perché magari, che ne so, sentendo le interviste dei vari cantanti o produttori che ci sono stati, nel senso, qualcuno dice che quella base, quella canzone gli nasce così dal nulla, mentre, che ne so, mentre sta in spiaggia a rilassarsi, o mentre, che ne so, prende il mojito, sta in discoteca con gli amici. Invece te dici che la tua base nasce nel momento in cui di concentrazione massima, è come se fossi solo te e la cassa, e quello che c'è intorno a te non conta un cazzo.
Ok bravissimo. Allora, non ti nego che l'ispirazione, cioè nel senso dire la voglia, la passione che ti nasce dentro per dire, se entro i prossimi 5 minuti non metto mano a un PC mi sparo veramente, succede dovunque. C'è una foto di me in Grecia, praticamente in costume, su un ombrellone col PC, le cuffiette in mano, mentre producevo in spiaggia, capito? Cioè, fuori luogo, l'unico aggettivo per descrivermi, ma lì per lì avevo estremamente voglia di farlo e avevo voglia di mettermi giù, capito?
Sì, esatto, sì, sì. Esatto. Perché un po'
a me capita qualche volta per montare video.
Certo, capito, succede per qualsiasi tipo di hobby che la senta l'arte, capito, quindi è una figata, cioè mi capirai per dirti che è veramente una cosa stupenda.
Sì, yes. Una parte che io mi sono sempre chiesto, no, chi, generalmente parlando,
sì,
chi produce qualcosa di creativo, ok, chi mette la tecnica all'interno della creatività per produrre un prodotto da portare al pubblico, e quindi in generale un artista, come pensa che quel prodotto possa piacere alla massa? O ancora meglio, entrando nello specifico, tra Pietro, quando sì, produci, pensi, produci in funzione anche a quanto gli altri possano gradire quello che fai?
Allora, è una domanda super mega interessante. E, allora, la risposta è no, ok? E okay. Perché quando ti dico che il genere che produco è il rap, vuol dire che in testa non mi fermo alle barriere, al dire no, ma io produco solo la trap, no, ma io produco solo la drill, no, ma io produco solo l'hip hop. Secondo me fa tutto parte di un universo che racchiude, di un insieme che racchiude tutte le caratteristiche che derivano dal rap, dall'hip hop, da comunque le cellule madri che poi fanno sviluppare, sì, tutti gli altri generi. E perciò ritengo inutile limitarmi, dato che davvero sono in simbiosi con questo tipo di musica, limitarmi appunto a uno di questi e basta. Perciò quello che dico è fare quello che faccio con costanza, con spirito di miglioramento, con spirito di, comunque con una sorta di sesto senso, cioè per capire se quello che sto facendo è sbagliato o è giusto, viene spesso anche di pari passo con la massa lo apprezza o no, perché io non sto alla fine dei conti, poi dobbiamo pur sempre dire che Sfera Ebbasta è primo in classifica, capito? Cioè nel senso, nel mondo Pop Smoke, Lil Baby è stato il primo album venduto in America, cioè la gente non ascolta più Vasco nella maggior parte dei casi, o meglio, mi correggo, la gente non ascolta più solo Vasco, la gente ascolta tanto anche il rap, perciò nel bene o nel male, anche se lo faccio secondo le mie preferenze, il genere è quello che piace.
È corretto, perché c'è la paura del dissing, la chiamavamo, se no dissing. Come? A Vasco Rossi.
A Vasco Rossi.
Sì, 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 no, ma... Cioè, nel senso, ovviamente sì, quello ho capito perfettamente. Però
hai,
sai che...
Hai anche al di fuori della musica?
Come? Come?
Hai anche altri hobby al di fuori della musica?
Le auto.
Sì?
Sì, le auto. Sì. Le auto e il motorsport. Cioè, la Formula 1, dai, non sono così buonico, sì.
Se mi posso permettere, buttati la politica, perché hai una tecnica oratoria da far paura.
Ti ringrazio moltissimo. Nel mio piccolo ci provo all'interno del contesto scolastico, ma facciamo quello che si può fare, diciamo. Comunque, grazie. Sì,
sì, ricordando, sì, che anche è rappresentante di istituto.
Sì, io quest'anno mi sono candidato, è il secondo anno che ho conseguito la candidatura, e quest'anno sono stato eletto rappresentante di istituto degli studenti del mio liceo, con molta fierezza.
Sì, sì. Ma comunque, ritornando un po' sul tuo album, no? Posso dire che vedo un po' di, nell'album Tape One di Fuck Pietro, vedo un po' di basi di Da Supreme.
Posso dirlo? Davvero?
Sì.
Davvero?
Cioè nel senso...
A livello di...
Allora, lasciando perdere, vabbè, entrambi... Allora, dirà che la produzione delle basi, bene o male, è sulla, non sulle stesse sonorità, ma sulle stesse idee innovative. Cioè nel senso, non si parla più di...
Grazie, cioè lo prendo, cioè una cosa...
Sia per quello che ho riscontrato a livello proprio delle tue basi, sia delle basi di Da Supreme, comunque sia che produce lui, ci stanno sonorità nuovissime, nel senso non si va, certo, non si cerca, sì, più, sì, di quattro quarti, non si cercano più quattro quarti, c'è sempre una alternanza di suoni diversi all'interno di ogni barra.
uno. Sì, due, anche la stessa presentazione, stessa copertina, stessi colori, anche diciamo un po' anche, come ti posso dire, lo stesso modo di veicolare musica. Non lo so, io ho colto parecchie analogie.
È un'interpretazione mega interessante, nessuno me l'aveva mai fatta notare prima, perciò, cioè, in fin dei conti dico super grazie, perché da su prima è stato quello che l'Italia... è stato quello che ha fatto svegliare le menti e le orecchie italiane dalle sonorità, come hai detto tu, appunto, usuali, sì. Cioè dal solito ritmo, dal solito sonorità, sì. Dai soliti suoni. Sì. Quindi grazie, ecco.
Ti è mai capitato, però, invece, di copiare una base non facendola apposta?
Sì,
di farla simile?
Sì, allora, sì, assolutamente. Cioè, soprattutto per quanto riguarda le melodie. Spessissimo, magari... mi è successo proprio l'altro giorno che stavo scorrendo su un nuovo synth che avevo ottenuto, su un nuovo sintetizzatore, quindi uno strumento di sintesi utilizzato per raccogliere tanti suoni, ok, tanti diversi strumenti all'interno solo di un programma, ok, per chi non fosse del mestiere. E allora arrivo su questo suono, faccio un pochino a giochicchiarci, allora mi fermo, dico no, aspetta, allora continuo e dico no, vabbè, dai, aspetta. Alla terza volta che mi rimetto a suonare sulla tastiera, mi viene in mente, allora apro Spotify, vado, cerco Rital di Terua, e era lettera, no, Rital, scusami, Dune, non so se è Dune o Dune, non so come lo voleva pronunciare il buon Mario al tempo, ma comunque sull'album Mowgli, Dune o Dune, avevo trovato letteralmente lo stesso strumento, stavo suonando la stessa melodia, ho detto... e quindi ti pia un po' male all'inizio, però poi ti rendi conto di quanto alla fine si parla dello stesso gioco.
Io con più che altro mi incazzerei come una bestia, perché dici no, questa era la mia idea, invece te la sei
Chris Nolan, brutto bastardo.
Esatto. Ma adesso, a proposito, adesso siccome hai parlato di Chris Nolan, mi è venuto in mente, in Italia, e ti dico poi anche in America, i tuoi producer preferiti?
Allora, in Italia...
Io in America... forse sulla tua risposta di produttore americano.
Ovvero?
Marshmello.
No, però non ti nego che ci prende un sacco di ispirazione, quindi non hai fatto cilecca comunque. Allora, quante risposte ti posso dare per Italia e America?
Quelli che vuoi. Vai.
Allora, in Italia ti dico sicuramente la coppia Marz e Zef, che sono i produttori di Ernia, o comunque in generale di un sacco di artisti in Italia, che sono due bestie sacre, veramente. E, poi ti nomino i Second Roof, che hanno prodotto, per esempio, l'ultimo album di Gue, un sacco di roba in Italia. Non solo l'ultimo album, ovviamente, un sacco di roba.
Second Roof l'avevo sentito da Madman lo diceva. Parecchie canzoni di Madman hanno prodotto.
Ma c'è una tag all'inizio, quella Second Roof Music. Anche, per esempio, Ti levo le collane l'hanno fatto loro.
Sì,
okay.
Sì.
E,
sì.
Questo per quanto riguarda un pochino la nuova generazione, sicuramente me ne sarò scordato un sacco. Per quanto riguarda invece i buoni vecchi padri del rap italiano, ti dico indubbiamente il mio producer italiano preferito in generale è DJ Sciocca, che è stato ed è tuttora un produttore hip hop che ha sfornato nel lontano 2004 il leggendario 60 Hertz, che rimane sicuramente uno dei miei dischi preferiti della storia della musica rap, che era praticamente tipo 17 o comunque 15 tracce con basi tutte sue, chiaramente, dove chiamava per ogni traccia un rapper diverso, e stiamo parlando di Club Dogo, Nesli, Stocca e Mad Buddy,
tipo Mattoni 2 di
esattamente, Mattoni è dello stesso format. E poi ti dico, quindi DJ Sciocca, Bassi Maestro, Fritz da Cat e forse MixRT.
MixRT.
Mentre invece in America ti dico, sicuramente 808 Melo, lo adoro.
Mm-hmm. Sì, questo lo amo.
Che ha seguito Pop Smoke fino appunto al suo passaggio a Miglior Vita, lo adoro.
Pop Smoke, da che è morto, l'ha preso 50 Cent, se non sbaglio, sì, la produzione proprio di...
Sì, e in assoluto, invece, tornando anche un pochino indietro, ti dico senza dubbio DJ Premier, e Dre, Tiro un altro nome, però è molto difficile da scegliere all'interno di quel panorama. E anche Pete Jets, dai. Sì.
Speravo che mi dicessi anche Ombre. In Italia, eh?
Ah. Pete Rock, scusate, non Pete Jets, mi sono corretto, ho fatto una figuraccia incredibile. Pete Rock, non Pete Jets. Ombra, dici? Prod'Ombra. Ah, sì. Ah, io devo dire che io...
Però Ombra si tratta di MM volume 1, capito?
Sì, assolutamente. Sì, no.
Diciamo, di tutto questo Olimpo di produttori, realmente, nelle tue basi, quanto c'è di loro? Cioè, nel senso, tu, quando fai una base, magari riprendi da qualcosa di loro e, che ne so, cerchi di trattarlo in modo diverso, oppure prendi quella, che ne so, quella melodia... non so come funziona.
Allora, guarda, quando inizi, si confonde spesso il prendere ispirazione per imparare con il copiare, ok?
Esatto.
E il gioco sta nel capire dove ti devi fermare per prendere ispirazione, che è una cosa, a mio parere, sacrosanta da fare tutti i giorni, da continuare a fare per sempre, perché, come ti ripeto, non si finisce mai di imparare, nemmeno se sei appunto Dr. Dre o 808 Melo, non si finisce mai di imparare. Perciò prendere ispirazione, non solo magari da Sick Luke o da Charlie Charles, ma magari anche da un pezzo che hai sentito in vinile, da un pezzo di musica classica, da un film, nel senso, capito? L'ispirazione in generale c'è sempre, ci deve essere sempre. Perciò ti dico, dei produttori che ho nel cuore, nei miei pezzi c'è molto, perché se io li ascolto molto, matematicamente loro sono dentro i miei pezzi, perché mi donano quello che è lo stimolo e quella che è l'ispirazione per produrre. Per quanto riguarda invece il copiare, succede, soprattutto, ti ripeto, le prime volte che ti immergi appunto in un universo e vuoi cercare di emularlo, purtroppo succede di copiare, quindi di svincolare questo discorso del prendere ispirazione per cadere appunto nella becera copiatura, cioè nel senso di dire te lo faccio paro paro e vabbè faccio la fotocopia. Però per quanto riguarda il prendere ispirazione, l'ispirarsi è una cosa che personalmente
quindi adoro. In realtà risultano solo come input... esatto, che ti invitano,
esatto. A se presi nel modo più genuino, sì, esatto.
Esatto, perfetto. Era questa, insomma, una
curiosità. Se tipo te potessi scegliere un cantante tra tutti quelli esistenti, vabbè, rapper ovviamente, che si è disposto a scrivere 16 barre, si fa 16 barre su un tuo beat, chi sceglieresti?
Ora, proprio così?
Ora, così.
Allora, la butti là.
Rastichilo?
Io proprio so già out.
Sì, Rastichilo perché ultimamente mi sta un sacco balenando in testa quel pazzo. Io l'ho sempre adorato, non l'ho mai ascoltato. Cioè, diciamo che quando usciva con i pezzi, per esempio, quando è uscito il suo ultimo album nel 2014, Molotov, io non l'ho ascoltato, cioè non sono stato lì a fermo ad ascoltarlo, magari come nel 2014 facevo con altri pezzi. Però che ultimamente ti parlo, che ne so, tipo da 3 anni a questa parte, mi sono accorto di quanto in realtà lui sia fortissimo. Cioè proprio, il problema è che Rastichilo ha questo piccolo vizio di spacciare la droga e andare in galera. perché a differenza di tanti rapper che magari parlano nelle canzoni, ma poi nella vita in realtà vivono a casa dei genitori. Rastichilo, per esempio, mi pare nel 2016, è andato per un anno in galera perché trafficava appunto della droga e emerge a questo punto un bivio di considerazioni: A, smetti di ascoltare Rastichilo; B, non è che forse Rastichilo c'ha davvero qualcosa da raccontare. E quando capisci che questo qua è un fottuto pezzo forte, proprio lui in generale, ti cambia la prospettiva, perché io per esempio ultimamente mi sto ascoltando un sacco lui, cioè nel senso, io ve lo consiglio a tutti. A me poi io adoro quello stile romanaccio, così peso, sì. E perciò ti dico, anche per influenza recente, perché è quello che sto ultimamente macinando di più, Rastichilo. Però ho 10 miliardi di artisti, chiaramente, che se domani ascoltassi questa puntata ti direi: no Pietro, hai fatto una cazzata di Rastichilo così, ok? Comunque, se volete farvi un'idea velocemente, su Instagram Rastichilo ha pubblicato un freestyle registrato con l'iPhone tipo un mesetto fa, che
No, ma vabbè, grazie, io lo conosco. Infatti sono rimasto sorpreso perché tra tutti dico...
Sì, no, sicuramente tra 2 ore, quando ci ripenserò, dirò, Pietro, ma sei un coglione, però adesso ti dico...
Vai. Vai. Ah, vabbè, se hai domande, falli. Io ora anche okay, per okay. Avviarmi...
No, so che è prematuro magari parlare di futuro, metterti altra pressione, ma a luce di quello che abbiamo studiato in questo... No, scherzo. di quello che abbiamo visto in... cioè, dei numeri, diciamo, di come è arrivato questo progetto a tutti qua a Perugia e a noi giovani soprattutto. Sì. Hai intenzione, che ne so, o di espanderlo, di fare qualcos'altro? Magari non dà anche troppi spoiler, ovviamente.
Allora, io sto lavorando a un altro progetto, questo si può dire senza dubbio, okay. Io sto lavorando a un altro progetto che avrà più o meno lo stesso format, sicuramente con qualche variazione, cioè non ci saranno più i dogmi di prima, magari ci sarà qualcosa che sicuramente cambierà le mie influenze, cambiando i miei umori, anche perché ogni album, ogni pezzo è un viaggio, e che spesso viene da un viaggio, cioè venivo con l'EP da un viaggio, da 2 viaggi, dalla Grecia e da Amsterdam, che mi hanno aperto la testa, mi hanno sicuramente aperto la mentalità, e perciò un EP che è stato partorito nella città dove vivo, nella casa dove vivo, senza influenze esterne, comunque a meno che non siano senza influenze esterne fisiche, ti dico, avrà sicuramente delle sorprese che l'altro non aveva. Ok, cioè se avrà dei punti diversi saranno secondo me dei punti a favore, perché sarò più a mio agio sicuramente.
Comunque sì, ma quindi... attendiamo questo con ansia, se son fiori fioriranno e se son cachi cagheranno.
Sì, esatto.
Ma quindi, come hobby, no?
Sì?
Adesso ti faccio una piccola domanda in introduzione a cui rispondimi sì o no, dopo ti faccio quella seria.
Dai.
Tu magari... intendi anche il tuo hobby come valvola di sfogo?
Sì.
Quindi tu componi musica per sfogarti, ti sfoghi con la musica?
Io compongo musica perché mi sfogo con la musica.
Ok.
Capito. Questa domanda ce la fece nella terza puntata del podcast.
Uh-huh.
A tutti, e nessuno gli seppe rispondere.
Sì, io compongo invece... musica perché con la musica che mi sfogo.
Sì.
Ok. E hai parlato molto spesso, che ne so, di comunque viaggi o comunque basi che hanno preso ispirazione da diverse culture.
Sì.
Quindi capisco che proprio nella musica, e questo era un concetto che ancora non avevamo trattato,
sì.
Diciamo l'apertura verso altri paesi, ovviamente altre persone e altre culture ampliano ovviamente la tua conoscenza, quindi mi sembra di capire che non c'è solo quello che fai tu all'interno di quello studio quando ti viene il lampo di genio e metti giù la base, ma c'è molto di tutte le persone che ti circondano, non solo a Perugia, ma anche quando hai fatto dei viaggi.
Sì, assolutamente, sì.
Sì, ma e penso che ogni artista segue questo processo creativo. Dal mondo contingente che lo circonda e anche dal mondo... trascendente dentro di sé, nel senso che è a sua volta influenzato da quello.
Sì, certo.
sì, ma no, io veramente sono una sorpresa.
No, basta.
Allora, io ti faccio l'ultima, che te l'avevo buttata lì per lì, su Instagram, no? E oggi non abbiamo voluto parlare molto di quello che fai a scuola, anche perché avevamo parlato 2 mesi fa, vedendoci lunga, prima delle lezioni galileiane con Giorgio e Sabrina, della tua lista.
Esatto. Sì.
E quindi ci avevamo visto lungo, non ti volevamo, diciamo, continuare magari a tarpassare su questa linea.
No, ma che tranquillo.
E quindi io ti chiedo, al giorno d'oggi, proprio oggi, se... dovessi essere privato di una di queste due cose, di una di queste due passioni,
uh-huh.
Quale continueresti? Cioè è come se avessi un bivio dove dovresti scegliere una delle due. Quale smetteresti? Quale
guarda,
so che è difficile, ma è un po'...
Guarda, ti dico, non ti vorrei dare un po' una risposta, se così posso dire, del cavolo, ma... Ma vaffanculo, no, nel senso, ma cercherei, dato che queste due cose, allora, sono estremamente differenti, ma sono comunque legate dallo stesso filo che è la mia testa, la mia integrità, comunque che deve essere mantenuta e deve essere comunque costante, perché comunque sia, si tratta dal punto di vista della rappresentanza di un impegno che io stesso mi sono, che ho scelto di prendere e che sono onorato di ricoprire. E allo stesso tempo però che richiede costanza, richiede focus, capito? Richiede concentrazione. Stessa cosa nel bene o nel male se guardi alle stesse caratteristiche della musica. Perciò ti dico, se io scegliessi di toglierne una delle due, è come se le togliessi entrambe, e se ti dicessi le tengo entrambe, è come se le togliessi tutte e due, capito? Perciò non ti voglio dare una risposta che non ti soddisfa, che ti dice, vabbè, ma mi vuoi dare la risposta così, frase fatta. Però è ti dico la verità che, a parte che non saprei scegliere, perché non lo saprei scegliere, non ti saprei dire, però...
Questa è la classica frase fatta.
Esatto, però la risposta che dirò è quella, un po' una frasina fatta, però ho cercato di essere soddisfacente.
Anche perché occhi a quello che dici, che poi il prossimo anno magari i calileiani non ti votano più, non votano
no, a parte gli scherzi, io non mi posso immedesimare in te, però sforzandomi un attimo direi che con tutta probabilità mi priverei dell'attività di istituto, perché alla fine sono 3 anni, dopo 3 anni finisce, mentre quella musicale potrebbe far parte veramente del mio futuro. Era questo l'unico nesso logico che potrei notare. Altrimenti...
Vabbè, ma io direi che la puntata è praticamente top. È giunta alla conclusione, perché siamo andati un po' a parlare di tutto, credo, non abbiamo trascurato un po' niente, una chiacchierata molto tranquilla. Se ci avete le ultime domande, datele pure, se no...
No,
è stata una chiacchierata piacevole.
Lo vede affamato a Pietro, voleva mangiare da foraggio.
Allora, intanto ragazzi, vi ringrazio tantissimo, perché è stata una chiacchierata molto interessante, mi avete dato anche un sacco di spunti che non avrei sicuramente saputo trovare da solo, perciò grazie mille, e saluto tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi fino adesso. Sono ben 49 minuti di registrazione, perciò ecco, deve essere stato un bel peso ascoltarmi per così tanto, perciò ai pochi spero, ai pochi spero di no, comunque rimasti, grazie. E grazie tanto anche a voi ragazzi, perché è stato veramente un onore.